L'inchiesta. Mafia capitale, tra fascisti e ladroni. Dopo gli arresti di ex terroristi neri e affaristi, che tenevano in pugno la Roma di Alemanno e caccia al tesoro della banda. Ecco la storia di tre inchieste profetiche condotte da L'Espresso. Delirio Abbate. Quella scattata martedì 2 dicembre è solo la prima ondata di uno tsunami giudiziario che ribalterà il ventre di Roma. Una metropoli finita nelle mani della mafia capitale, l'organizzazione guidata da Massimo Carminati, Ercecato, una leggenda nera costruita in 40 anni di crimini dal terrorismo di destra all'epopea della Magliana, rimasti quasi sempre senza conseguenze giudiziarie. Un bandito ricco, talmente ricco da faticare per nascondere i soldi che ha accumulato con i suoi traffici. Un manager che ha costruito il suo potere dominando quello che chiamava il mondo di mezzo, la sterminata zona grigia che unisce il palazzo alla strada, quella dove si vantava comandava lui. Carminati si compiaceva del suo ruolo. Anche quando l'inchiesta dell'Espresso nel dicembre 2012 svela per la prima volta la sua rete criminale, si mostra spavaldo, convinto di sapere sfruttare la fama criminale per moltiplicare gli affari senza bisogno di minacce. Ma sono proprio quelle parole registrate dalle microspie a fornire l'ossatura giuridica per l'inchiesta che adesso lo ha travolto. Nonostante contromisure ad alta tecnologia, come i jammer per disturbare gli apparati d'ascolto, i carabinieri del ROS del generale Mario Parente sono riusciti a intercettarlo mentre istruiva i suoi soldati e illustrava la sua strategia mafiosa, indicando i politici collusi e i pubblici ufficiali corrotti e il canale migliore per investire all'estero. Quelle lunghe conversazioni, spesso captate nella stazione di servizio di Corso Francia, che aveva trasformato in ufficio a cielo aperto, offrono l'affresco cupissimo della devastazione morale di una capitale, un sacco proseguito per anni che ricorda quello storico dei Lanzichenecchi. Come tutte le mafie, anche questa ha la sua trasversalità politica. Il nucleo sono i vecchi camerati, che adesso hanno messo giacca e cravatta come l'ex sindaco Gianni Alemanno, indagato. Ma la rete poi si è estesa a tutti i partiti, mettendo letteralmente a libro paga esponenti di destra, sinistra e centro. Se Carminati, il capo dell'organizzazione, viene dall'eversione dell'estrema destra romana, il suo braccio destro Salvatore Buzzi ha un passato nell'estrema sinistra, già condannato in maniera definitiva per un omicidio del 1980. Buzzi è oggi al comando di una serie di cooperative composte da ex detenuti che operano nel sociale e gestiva per l'organizzazione criminale appalti nelle aziende municipalizzate e del comune di Roma, spiega il procuratore Giuseppe Pignatone. Ma come dice Buzzi in una intercettazione, la politica è una cosa, gli affari sono affari. E che affari? Gli investigatori hanno sequestrato beni e depositi per un valore di 210 milioni di euro. Ma sanno che c'è molto di più e puntano sul cuore del tesoro. Vogliono trovare le cassaforti e gli investimenti in cui i fascioladroni facevano fruttare i proventi del loro impero. Tutte le tracce portano a Londra, dove sono rifugiati molti ex dell'eversione nera e dove Carminati ha molti amici, che nell'ultimo anno si sono presi cura anche del figlio dell'Ercecato, speditogli in fretta e furia. Dopo aver trafficato in pietre preziose e in oro dall'Africa, il boss del mondo di mezzo potrebbe aver nascosto in Inghilterra il suo forziere. Nella City ha fatto tanti investimenti immobiliari, a partire da Notting Hill, dove ha acquistato di recente appartamenti. Operazioni confessate, sempre a sua insaputa, davanti alle microspie. Lui che ammette di essere ricco sfondato, di avere tanti milioni, ma deve nascondere bene il patrimonio, ufficialmente è nullatenente, non può giustificare un tesoro così grande. Per questo ha scelto la strada di Londra, dove vorrebbe far trasferire definitivamente il figlio. Ho pensato, apro una o due attività. Andrea sta lì. Anche se fa un altro lavoro però controlla. A questo punto ha un reddito, dice Ercecato, che accenna a tante conoscenze nella City. Avrebbe il mondo lì. Facendo comprendere che pure in Gran Bretagna ci sono molte persone a sua disposizione. Per gli investigatori i contatti londinesi gli sono stati garantiti dal latitante Vittorio Spadavecchia, un veterano della comunità neofascista di Londra. Spadavecchia ha un passato nei nuclei armati rivoluzionari, è arrivato in Inghilterra nel 1982, costretto alla latitanza dalle condanne per gli omicidi del commissario della Digos romana, Franco Straullo, e di altri poliziotti. È stato condannato pure per numerose rapine messe a segno per finanziare il terrorismo nero. Secondo le indagini, è con lui che uno dei complici di Carminati, Fabrizio Testa, pianifica assieme al rampollo del capo investimenti economici di varia natura, come l'acquisto a Londra di un immobile e l'apertura di un ristorante, il primo passo per creare una catena di locali. Una holding che potrebbe venire decifrata mettendo le mani sul libro nero, il registro occulto custodito dalla cassiera del clan Nadia Cerrito, che contiene una vera partita doppia del dare e avere illecito dei destinatari delle tangenti, uno dei costi illegali sostenuti dall'organizzazione per il raggiungimento del suo scopo nel settore economico-istituzionale. Che contiene l'indicazione dei soggetti cui vengono veicolati i profitti, come Carminati, shareholder ed esponente apicale dell'organizzazione illecita o come testa di ponte di mafia capitale verso la politica e la pubblica amministrazione, che contiene una rappresentazione del conto economico illecito dell'organizzazione, con una specifica rappresentazione delle relative disponibilità extracontabili. Non bastano i soldi però per impadronirsi di una metropoli, perché un uomo al di sotto di ogni sospetto come Carminati riesca ad assemblare una simile macchina di potere e farla marciare indisturbata per anni servono coperture che vanno più in alto. Nell'atto d'accusa dei magistrati si fa riferimento a questo terzo livello, citando rapporti con istituzioni statali, forze dell'ordine e servizi segreti. L'altro fronte dell'inchiesta, che deve decifrare quanto il sistema criminale fosse affondato nel cuore dello Stato. Ma c'è pure una dimensione orizzontale della collusione, un magma di complicità minute, dai medici ai commercialisti, dai palazzinari ai burocrati, che hanno garantito la prosperità della rete. Il rapporto che Carminati aveva creato con gli imprenditori viene spiegato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Le indagini hanno consegnato una fotografia preoccupante perché sovrapponibile al modus operandi delle mafie tradizionali nel rapporto con gli imprenditori che si rivolgono all'organizzazione per avere protezione dall'aggressione della malavita predatoria. Di fronte a questa richiesta scatta la tutela dell'organizzazione mafiosa e, a fronte della protezione accordata, l'organizzazione non chiede soldi, ma di entrare in affari con l'impresa. E ci riesce ottenendo un punto di riferimento imprenditoriale, facce pulite attraverso cui realizzare i propri interessi criminali. E poi aggiunge, Carminati spiega così il suo approccio con gli imprenditori. L'obiettivo è entrare in affari, instaurare un rapporto di tipo paritario che garantisce vantaggi reciproci. Mi puoi anche dire che mi dai 1 milione per guardarti le spalle, ma dall'amicizia nasce un discorso che facciamo affari insieme. Io ho fatto questo discorso a tutti, devono essere nostri esecutori, devono lavorare per noi. Gli faccio guadagnare un sacco di soldi. L'obiettivo è dunque acquisire attività economiche, che significa avere appalti e servizi soprattutto verso le pubbliche amministrazioni. Quelle romane erano cosa loro. Al comune negli anni di Alemanno avevano trovato sempre le porte aperte, inserendo uomini di provata fedeltà in strutture chiave come l'AMA, la municipalizzata dei rifiuti, o l'ente EUR, di cui era amministratore delegato Riccardo Mancini, arrestato. Ma anche il cambio di giunta e l'arrivo della sinistra del sindaco Ignazio Marino non intacca i loro business. Buzzi si vanta di poter contare su 6 dei 9 assessori designati. Ora l'assessore Daniele Ozzimo e il presidente dell'assemblea capitolina Mirko Coratti, entrambi del PD, sono finiti sotto inchiesta e si sono dimessi. Il partner di Carminati sostiene di non avere problemi neppure con la regione Lazio, dove ha chi gli tiene i rapporti con il governo di Nicola Zingaretti. E poi c'è Luca Odevaine, un tempo braccio destro di Walter Veltroni al Campidoglio e ora fondamentale per fare affluire nelle cooperative dei fascioladroni quei profughi che valgono più della droga. Ma oltre ai politici stipendiati con un mensile fisso ci sono quelli pagati a prestazione, una percentuale per ogni appalto. Nomi e cifre censite proprio nel libro nero, che adesso tutti vogliono recuperare. Mafia Capitale Football Club. Un boss come Massimo Carminati aveva due modi per intimidire. Uno è il suo curriculum vitae fatto di sparatorie, processi per omicidio e condanne a qualche anno. Ma nel crimine il curriculum non basta. Arriva il momento che il giovane leone sfida il vecchio e Carminati non poteva più sparare in proprio dati i suoi precedenti. Come si faceva rispettare dagli emergenti e dai taglieggiati comuni? Bisognava ricorrere a agenzie esterne. C'era il clan dei Casamonica, che da decenni offre servizi criminali e che soprattutto nel recupero crediti ha una tradizione indiscussa. Ma i Casamonica sono troppo indipendenti perché hanno una dimensione criminale propria da prima che Carminati sparasse il primo colpo. C'era poi un'altra, più fedele e non meno efficiente agenzia al servizio dell'ex terrorista neofascista, creata con un lavoro paziente di espulsione dei tifosi dissidenti negli ultimi 15 o 20 anni. È il tifo organizzato che sull'Espresso è stata definita quinta mafia, con un'espressione che ha avuto fortuna. L'ha ripresa poco dopo un compagno di partito di Gianni Alemanno, il ministro dell'interno Angelino Alfano, annunciando provvedimenti di cui si valuterà l'efficacia sul campo. Come si legge dai materiali dell'ordinanza cautelare e come era già emerso da precedenti inchieste, Carminati aveva ottime entrature nel mondo del calcio. Nel 2012 si era parlato dei suoi rapporti con Giuseppe Sculli, il nipote del boss della 'Ndrangheta, Tiradritto Morabito. Oggi torna a galla la sua amicizia di antica data con Mario Marione Corsi, il padrone dell'etere romanista, un'autentica macchina imprenditoriale che intorno alla trasmissione Te la do io Tokyo ha messo insieme ascolti e pubblicità. Marione e Massimo furono accusati di essere due componenti del comando dei NAR che salì su un treno alla Termini per andare ad uccidere Fausto Tinelli e Iaio Iannucci, militanti del centro Leoncavallo, a Milano nel 1978. Incassata l'assoluzione nel 1999 su richiesta del pubblico ministero Stefano D'Ambrosio, oggi questore della Camera dei Deputati, Massimo e Marione non hanno smesso di sentirsi e frequentarsi. Ma Carminati ha mostrato di non avere pregiudizi di tifo. Se Corsi è dedito alla militanza romanista, è altrettanto noto che il mondo ultras a Roma è da tempo federato intorno alla stessa militanza di matrice nazifascista, senza distinzioni fra curva sud e curva nord dell'Olimpico. Nelle carte dell'inchiesta su Mafia Capitale si cita anche il mondo degli ultras laziali, capitanati da Fabrizio Diabolik Piscitelli, arrestato nell'ottobre del 2013 dopo una latitanza di 4 mesi per il reato di narcotraffico in associazione con componenti del clan camorristico senese. Piscitelli è definito come un uomo in eccezionale ascesa negli ultimi 4 anni anche grazie alla sua batteria di Ponte Milvio, un gruppo di picchiatori arricchito dalla presenza di delinquenti albanesi e ucraini come si fa con un club di calcio. Erano appunto le bande della quinta mafia a fornire la manovalanza e le squadracce necessarie a terrorizzare Roma, con la possibilità aggiuntiva, grazie alle amicizie con le star degli stadi, di indirizzare i risultati delle partite. Un bonus economico in più per nulla disprezzabile. Articoli precedenti. Nel 2010 l'Espresso già denunciava le poltrone ai fascisti. Esclusivo. Roma, poltrone ai fascisti. Ex di Avanguardia Nazionale, esponenti di terza posizione, perfino nazisti vicini a Mokbel. Così Alemanno ha piazzato nei posti che contano della capitale i suoi amici estremisti neri. Di Emiliano Fittipaldi. Boia chi molla, gridava a fine anni 80 il giovane Gianni Alemanno, al tempo capo del fronte della gioventù e fedelissimo di Pino Rauti, leader dell'ala movimentista del MSI e futuro suocero. 20 anni dopo nessuno può accusarlo di incoerenza. Gianni, diventato sindaco di Roma, non ha mollato nessuno. Non ha tradito, non ha lasciato per strada i vecchi camerati, nemmeno quelli finiti in galera per banda armata e atti terroristici, neppure i personaggi più discussi della galassia d'estrema destra, protagonista degli anni di piombo. Anzi, nell'anno di grazia 2010 Roma è sempre più nera, con fascisti ed ex fascisti che spuntano dappertutto. Nei posti cardine dell'amministrazione comunale e nell'entourage ristretto del nuovo Dux, nell'assemblea capitolina e nelle società controllate dal comune, passando per enti regionali e ministeri. Vecchie conoscenze sono comparse anche nella Parentopoli che ha investito l'ATAC, dove lavorano, come ha scritto Ernesto Menicucci sul Corriere, l'ex NAR Francesco Bianco, in passato arrestato e processato per rapine e omicidi insieme ai fratelli Fioravanti, fu scarcerato per decorrenza dei termini, e l'ex di terza posizione Gianluca Ponzio. Ponzio oggi è a capo del servizio relazioni industriali della municipalizzata del comune. Negli anni 80 fu protagonista di arresti plurimi per rapina e possesso d'armi. La sinistra ha gridato allo scandalo, ma i due sono solo la punta dell'iceberg di un gruppo di potere sempre più radicato in città, cementato dagli ideali e dall'antica appartenenza, da interessi, anche economici, e da relazioni amicali e familiari. La lista comprende ex militanti di terza posizione e dei nuclei armati rivoluzionari, uomini di Forza Nuova, nazisti vicini alla cricca di Gennaro Mokbel, capi storici di Avanguardia Nazionale, ultra e combattenti delle battaglie degli anni 70 e 80. Battuto a sorpresa Francesco Rutelli, disintegrati i potentati di Forza Italia, già messi a dura prova durante la giunta regionale guidata da Francesco Storace, ora sono nella cabina di controllo e, nella nerissima capitale, comandano loro. Uomini d'oro, i due personaggi più influenti dell'amministrazione non sono assessori, ma due amici del sindaco, Franco Panzironi e Riccardo Mancini. Del primo a capo dell'AMA si sa praticamente tutto. Meno noti, invece, sono i trascorsi dell'uomo che Alemanno ha voluto alla guida di Eur S.p.A., società controllata dal Campidoglio e dal Ministero dell'Economia, che ha nel suo portafoglio immobili per centinaia di milioni. Mancini, classe 1958, ha finanziato la campagna elettorale del 2006 e ha fatto da tesoriere durante quella del 2008. È un imprenditore di successo, erede di parte del patrimonio della famiglia Zanzi, energia e riscaldamento, ha comprato nel 2003 la 3R, società di bonifiche e riciclaggio, che fattura oltre 6 milioni di euro l'anno. Anche lui, che ha sempre vissuto all'Eur, è stato vicino ai camerati di avanguardia nazionale. Nel 1988 è stato processato, insieme ai leader del movimento Stefano Delle Chiaie e Adriano Tilger, che oggi lavora in regione con Teodoro Buontempo, e la Corte d'Assise lo condannò a 1 anno e 9 mesi per violazione della legge sulle armi. Ora, dopo 20 anni, Alemanno gli ha dato le chiavi di un quartiere che conosce bene, quello del mitico Bar Fungo, dove un tempo si ritrovavano quelli di terza posizione, i ragazzi di Massimo Morcello e il gruppo di Giusva Fioravanti. Una curiosità, un socio in affari di Mancini, Ugo Luini, amministratore della holding del gruppo La Emis, è pure tra i consiglieri della fondazione del sindaco Nuova Italia. Mancini e Panzironi, ovviamente, si conoscono bene. A novembre il capo dell'Eur S.p.A. ha assunto Dario, il figlio di Franco, già portaborse al comune e ora funzionario con contratto a tempo indeterminato. La scelta ha fatto gridare allo scandalo il centrosinistra, ma sono altre le indiscrezioni che preoccupano Alemanno. Mancini, l'uomo che dovrebbe gestire la Formula 1, è infatti amico di Massimo Carminati, tra i fondatori dei NAR e leader della sezione dell'Eur, simpatizzante di Avanguardia Nazionale e sodale della Banda della Magliana. Il personaggio del Nero del film Romanzo Criminale è ispirato alla sua storia. I due sono spesso insieme, tanto che qualcuno sospettava che l'ex estremista, incriminato per vari delitti efferati, ma assolto quasi sempre da ogni accusa, fosse stato assunto dalla municipalizzata. Una sciocchezza che osano all'Espresso, gli uomini del sindaco Mancini lo vede solo perché si conoscono da anni. Nessun rapporto di lavoro. Nazischi Inc. Un lavoro ben retribuito a Alemanno e Panzironi l'avevano invece trovato a Stefano Andrini, assurto agli onori delle cronache perché insieme a un gruppetto di nazischi picchiò selvaggiamente, nell'estate del 1989, due compagni davanti al cinema Capranica. Andrini, 40 anni, fa parte di una generazione successiva a quella dei movimenti storici degli anni di piombo. La rissa costò a lui e al fratello gemello una condanna a 4 anni e 8 mesi, poi ridotti a 3 per tentato omicidio. La carriera criminale continua anche dopo la reclusione. Entrato nell'orbita del gruppo di Delle Chiaie, Stefano nel 1994 viene arrestato per alcuni scontri con gli autonomi. Un passato burrascoso che nel 2009 non gli impedisce di sedersi sulla poltrona di amministratore delegato di AMA Servizi Ambientali. Andrini, ultra della Lazio, non c'è rimasto molto. Lo scorso febbraio è stato travolto dall'inchiesta sugli affari della banda capeggiata da Gennaro Mokbel. Secondo i magistrati sarebbe stato proprio lui a organizzare, tramite i suoi agganci a Bruxelles, la falsa candidatura di Nicola Di Girolamo, il senatore tanto caro a Mokbel. Sei il mio servo, gli diceva, e alle famiglie ndranghetiste di Isola Capo Rizzuto. Il sindaco, si sa, non molla mai nessuno. E perdona tutti, forse perché anche lui è stato sfiorato da vicende giudiziarie, come aggressioni e lancio di bombe Molotov, sempre assolto. Non bisogna sorprendersi, così, che abbia provato a sistemare anche altri ex skin protagonisti del pestaggio al cinema Capranica. Così Mario Andrea Vattani, arrestato con gli 'ndrini ma poi assolto al processo, figlio del potente presidente dell'AIS Umberto, è diventato capo delle relazioni internazionali e del cerimoniale del Campidoglio. Assunto fino al 2013, costerà ai contribuenti 488.000 euro tra stipendio e oneri previdenziali. Anche Demetrio Tullio, pure lui arrestato e prosciolto, ha ottenuto un posto fisso. Stavolta al Ministero delle Politiche Agricole, è entrato grazie a un concorso bandito nel 2006, quando Alemanno era titolare del Dicastero. Tullio lavora alla Direzione Generale della Pesca Marittima, ma nel tempo libero si occupa anche di manifestazioni culturali. Il mensile di Ostia, Zeus, lo indica come presidente dell'associazione Minas Tirith, dal nome della città assediata del Signore degli Anelli, che qualche giorno fa ha organizzato un convegno intitolato Serate d'Annunziane. Secondo il giornale, la tre giorni è stata un successo. Mi manda Mokbel. Non sappiamo se Alemanno ha perdonato anche Mokbel, che si è vantato di averlo preso a schiaffi durante una manifestazione, era il 1998, in cui Gennaro organizzava il servizio d'ordine. Di sicuro l'inchiesta sul faccendiere che ha messo in piedi la più colossale truffa dal dopoguerra non gli fa dormire sonni tranquilli. Mokbel, in passato destinatario, scrive il GIP Aldo Morgigni nell'ordinanza di provvedimenti cautelari per fatti omicidiari collegati ad azioni di gruppi terroristici di estrema destra unitamente a soggetti quali ad esempio Carminati Massimo, ancora oggi oggetto di ricerche da parte delle forze di polizia, ha infatti complici assai vicini al mondo di quella che fu Alleanza Nazionale. In primis l'avvocato Paolo Colosimo, finito anche lui in galera per associazione a delinquere, fino a qualche tempo fa tra i suoi clienti c'era Nicolò Accame, l'ex portavoce di Francesco Storace alla Regione Lazio. Rampollo della dinastia Accame, il papà Giano, fascista di sinistra, fu un intellettuale influente, la sorella Barbara è la moglie del leader carismatico di terza posizione Peppe Dimitri, morto tragicamente nel 2006, è stato condannato per corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio dell'inchiesta Laziogate. Non solo, del gruppo Mokbel fa parte anche Silvio Fanella, considerato dagli inquirenti il cassiere della banda. Il suo nome è spuntato a sorpresa nella compravendita di una società, la Mondo Verde, fondata anni fa dal capo della segreteria di Alemanno, Antonio Lucarelli, e da due suoi cugini. All'Espresso risulta che Fanella rilevi il 50% delle quote nel luglio del 2000, quando Antonio ha già lasciato l'impresa. Dopo pochi mesi, Fanella e il suo socio Teodolo Teodoli vendono le azioni a una ditta amministrata da tal Fabrizio Moro. Sarà un caso, ma Moro è un amico di Lucarelli. Sarà una coincidenza, ma per la Mondo Verde targata Moro lavorerà in alcuni progetti, come ha rivelato Repubblica, il cognato di Gennaro Mokbel. I fedelissimi. Lucarelli, classe 1965, imprenditore, è uno dei fedelissimi di Alemanno. Con l'estrema destra ha sempre avuto grande feeling, il segretario del sindaco nel 2000 era il portavoce romano di Forza Nuova, movimento di estrema destra fondato nel 1997 dai latitanti Massimo Morsello, ex NAR, e Roberto Fiore, ex terza posizione, che sfuggirono a una retata. Era il 1980, l'anno della strage di Bologna. I due scapparono a Londra e tornarono solo quando le condanne per banda armata furono prescritte o, nel caso di Morsello gravemente malato, inapplicabili. Lucarelli si dà da fare, con i suoi organizza sit inneggianti al leader dell'ultradestra austriaca Haider, manifestazioni contro il gay pride, i volantini lo definivano la saga del pervertito, e risse davanti al Campidoglio. Marcello Fiori, vice capo di gabinetto di Rutelli, denunciò di essere stato spintonato da Lucarelli. Nel vho della cerchia di Alemanno ci sono anche altri ex camerati di rango. Vincenzo Piso, ex militante di terza posizione e di Ordine Nuovo, siede oggi in Parlamento ed è coordinatore del PDL regionale. Venne arrestato nel 1980, restò in carcere per 4 anni con l'accusa di banda armata, venne poi prosciolto. Influente consigliere di Piso e del sindaco è poi Marcello De Angelis, anche lui di terza posizione, 5 anni di carcere alle spalle e una carriera come cantante del gruppo musicale 27 Obis, riferimento all'articolo del codice penale sulle associazioni con finalità di terrorismo. Fratello del leader di terza posizione Nanni, morto in circostanze misteriose in carcere, Marcello ora è senatore e direttore di Area, la rivista fondata da Alemanno e Storace. Duri e puri. Da un anno al comune lavora anche Loris Facchinetti. Nell'ordinanza del 31 dicembre 2009 si specifica che la collaborazione è a titolo gratuito. Ex leader di Europa Civiltà, un movimento neopagano e paramilitare di estrema destra nato nel 1969 che aveva rapporti pure con la massoneria. Firmato per reticenza nell'inchiesta di Piazza Fontana, come ricorda Ugo Maria Tassinari nel suo libro Fascisteria, Facchinetti, sposato con la sorella di Fabio Rampelli, oggi è delegato del sindaco di Roma per il Mediterraneo, ed esperto di politiche internazionali della Fondazione di Alemanno, che ha voluto vicino a sé pure Claudio Corbolotti, aiutante di Lucarelli al comune, arrestato nel 2004 per gli scontri avvenuti fuori l'Olimpico durante il derby Lazio-Roma. A proposito di ultra, anche Guida Zappavigna, ex dei Boys della Roma, ed ex Fuan, arrestato come presunto NAR e prosciolto in istruttoria, ha avuto un incarico dalla Polverini, ora è presidente del Parco del Lago Lungo e Ripa. Grande tifoso di Totti e compagni è anche Mirko Giannotta. Le cronache ricordano che è stato arrestato nel 2003 insieme al fratello perché accusato di rapine ai danni di banche e gioiellerie, e che dal 2008 è diventato capo ufficio del decoro urbano del gabinetto del sindaco. Già, Alemanno, cuore nero, non molla mai nessuno. 09 dicembre 2010.